siamo la pulce nell'orecchio.
Saremo qui ogni sabato mattina dalle 9 alle 12.30.
Un programma che, come dice il titolo, mira a instillare un dubbio, un sospetto.
Ovvero cercare di proporvi temi e riflessioni che vi facciano incuriosire, sobbalzare.
Che vi facciano reagire, pensare o cacciare un urlo.
Va bene anche quello, insomma. Noi speriamo fondamentalmente di condividere con voi nuovi spazi di vita.
Ecco, allora, spazi che spiegano le vele, che vi invitano alla scoperta in modo stuzzicante. Elena Carisani e Maria Pia Belloni.
La prima ora, questa che è iniziata, è fatta di notizie scelte, commentate. Avremo un ospite, una voce, diciamo, fuori dal coro, che leggerà con noi le notizie che abbiamo tolto dal mare magnum delle news.
Questa voce fuori dal caro oggi è il direttore della Fonoteca Svizzera, che sentiremo tra poco.
La seconda ora è fatta di rubriche. Oggi avremo la rubrica dedicata alla storia, alle culture altre e alla finestra sulla Svizzera tedesca.
Poi nella terza parte dedichiamo la trasmissione al prezioso tessuto aziendale svizzero. Visiteremo aziende, incontreremo i loro responsabili con riflessioni sull'economia locale e globale e la pulce in cucina dopo mezzogiorno.
Wow.
Cominciamo con la prima notizia.
E andiamo, partiamo. Allora, la prima notizia scelta da, appunto, da tutte le notizie che questa settimana abbiamo tutti più o meno intercettato. Vabbè, io ne ho scelta una che ci porta al telescopio James Webb. Ebbene sì, quel grande miracolo della scienza. Un'immagine che sorprende con una nuova incredibile capacità di leggere veramente nella storia del cosmo. Abbiamo un'immagine dei pilastri della creazione. Detta così sembra una cosa di letteratura, invece è astrofisica. La spettacolare immagine diffusa dalla NASA fornisce davvero un nuovo sguardo sul più famoso vivaio di formazione stellare all'interno della nebulosa Aquila, a circa 6.500 anni luce di distanza, una cosa dietro l'angolo proprio. Una notizia che io ho scelto perché reputo essere un po' di tutti noi che proprio non siamo astrofisici, che naturalmente appartiene invece al mondo della ricerca astrofisica, ma la possiamo condividere un po' come un balsamo, una notizia universale che in fondo ci eleva, da un lato perché ci parla di astronomia, ma dall'altro perché è una notizia, ma è soprattutto un'immagine che scaturisce da un lavoro talmente complesso, talmente tecnico, ai più, come detto, incomprensibile, che di fatto la possiamo fare nostra proprio per il suo aspetto evocativo, filosofico, artistico addirittura, se non mistico. Ebbene, il telescopio James Webb ha fornito queste immagini che gli astrofisici ovviamente attendevano con bramosia. Io mi permetto solo di dire che, guardandola con degli occhi che non hanno una formazione scientifica, posso dire che questa immagine è di una bellezza dirompente, inebriante per la sua forma, per i suoi colori. Invito quindi tutti voi ad andarla a cercare se ancora non l'avete vista. L'immagine è stata catturata mercoledì. È un'immagine che in fondo ci apre anche la mente e ci aiuta a staccarci un pochettino dalla Terra. Ci apre le porte naturalmente sulla scienza, stimola la nostra curiosità per quello che noi possiamo andare a coltivare in quel campo, ma anche apre le porte dell'animo, tout court, perché davvero ci dona una luce nuova e ci fa esultare, uno per la gioia, ripeto, dell'impresa scientifica, ma anche per noi che non capiamo nulla, ci permette così di aprire davvero la mente e di sognare un pochettino. Mi è venuta questa immagine guardando l'immagine dei pilastri della creazione, ho pensato alla Cappella Sistina, un po' per lo scintillio di migliaia di stelle che illuminano questa immagine catturata mercoledì. Si percepiscono sempre su queste immagini le gigantesche colonne brune, arancioni, che si stagliano verso l'immensità del cosmo. Poi vi sono le zone rosse intenso all'estremità di alcune colonne, e gli scienziati spiegano che sono come delle piccole colate di lava incandescente, che sarebbero le eruzioni di stelle in formazione che si mescolano con le nuvole di materia. Insomma, davvero uno spettacolo infinito. Dal punto di vista scientifico, gli esperti spiegano che gli scienziati hanno così tra le mani la fotografia più emblematica della storia della cosmologia, un cliché che aveva cambiato la maniera di guardare allo spazio, come ha ricordato il quotidiano El País proprio questo giovedì e come ha rincarato la BBC, aggiungendo che queste nuovissime immagini sono le più belle del cosmo. Bene, insomma, per chi come me si è già un po' perso tra sogno, scienza ed evocazione, aggiungo qualche dato terreno, così per ricordare che le immagini sensazionali che oggi abbiamo tutti a disposizione, che possiamo ammirare un po' come un'opera d'arte, sono frutto di un apparecchio straordinario, il telescopio Webb, appunto, uno strumento che grazie ai suoi potenti raggi infrarossi è oggi considerato il gioiello degli astrofisici, un gioiello costato alla NASA 10 miliardi di dollari e naturalmente tantissimo lavoro di ricerca. E io ne approfitterei proprio per ringraziare tutti i ricercatori che hanno reso possibile questo miracolo e che in questo momento stanno scandagliando ulteriormente questa fotografia per riconoscere dal loro punto di vista, dei ricercatori astrofisici, lo stadio di creazione di queste stelle, le bolle di gas in evoluzione, le molecole di idrogeno che sballonzano, detto appunto da profani. Quindi stanno studiando ulteriormente questa immagine proprio per raccontarci qualcosa di più sull'origine del cosmo. Allora davvero un invito ad ammirare queste immagini, questi colori, e un grazie a tutti i ricercatori.
I pilastri della creazione, una meraviglia dell'universo, una meraviglia della canzone. Torniamo un po' più sulla terra, è quella che ci regalano adesso gli Eurythmics con Here Comes the Rain Again, un po' al contrario di quello che hanno detto prima le previsioni, che invece la pioggia nel corso della giornata cesserà un po' in tutto il paese.
Here comes the rain again, falling.
La pulce nell'orecchio vi propone ora la seconda scelta redazionale per le notizie della settimana.
Riguarda Kanye West, perché ci sono notizie ribattute su testate musicali, sportive, di moda, che leggiamo poco sui nostri quotidiani perché probabilmente non ne vale la pena, ma per me questa merita di essere ripresa. Più che una notizia, si tratta di una raffica di uscite di Kanye West, che è uno dei più grandi artisti dell'hip hop degli ultimi due decenni e che adesso si fa chiamare Ye. Un altro, tra l'altro, che cambia nome, gli artisti lo fanno spesso, chissà perché, il loro nome forse è diventato troppo famoso, si sentono a un bivio nella loro vita. Questo sarebbe semmai da approfondire un'altra volta, l'hanno fatto Prince, Cat Stevens, Terence Trent D'Arby, insomma, un bel elenco. Allora, Kanye West è rapper, cantante, autore, produttore, stilista di moda, prima di proseguire adesso lo inquadro. 160 milioni di dischi venduti, 24 Grammy Awards, un patrimonio valutato in 2 miliardi di dollari, è considerato tra le 100 persone più influenti al mondo. Nel 2020 si è candidato alle presidenziali americane con molto meno successo di quello che riscuote con la musica, ma ha detto che ci riproverà, e per la cronaca come indipendente ma vicino a Donald Trump. Allora, senza pretendere di fare l'elenco completo, riassumo le sue gesta. Twitter ha sospeso il suo account per aver postato frasi razziste nei confronti degli ebrei. Per contropartita ha annunciato che acquisterà il social Parler, l'ultimo che dà voce anche a Donald Trump. La famiglia di George Floyd, l'uomo che con la sua morte ha messo in moto il movimento Black Lives Matter, lo ha querelato perché Kanye West ha affermato che fosse stato ucciso non dal poliziotto, ma da un abuso di farmaci. Poi si è presentato a una sfilata con una felpa con la scritta White Lives Matter, quindi le vite bianche importano, e questo in segno di provocazione verso i movimenti antirazzisti. Poi, ancora, non è finita, ha usato l'espressione R-word, parola R, che significa ritardato, riferendosi al presidente Biden, e qui già abbastanza oltraggioso, ma questo ha scatenato l'indignazione delle associazioni americane dei malati mentali della sindrome di Down. Poi ha cercato qua e là di riparare a quanto affermato in varie interviste, ma intanto è stato sospeso anche da Instagram e la marca sportiva sua partner da anni lo ha lasciato, insomma ha sciolto il contratto. E tutto questo in pochi giorni, ma Kanye West non è nuovo ad affermazioni del genere, perché già anni fa, sempre esibendo collanone d'oro d'ordinanza al collo, aveva affermato che la schiavitù era stata una scelta degli afroamericani, comunità comunque della quale lui fa parte, no? Dunque, artisticamente Kanye West ha sempre battuto nuove strade, inventato e creato formule ricercate ma anche accessibili a tutti, un uomo ossessivo, polemico, criticabile ma indiscutibilmente un professionista, un grande professionista capace di fare dischi importanti, al punto che pensavo che se l'umanità volesse spedire un altro disco d'oro nello spazio si sarebbe potuto inserire anche uno dei suoi brani accanto a quelli che ci sono già, come quello di Chuck Berry oppure a composizioni di Beethoven. Ecco, sì, l'avrei detto fino a poche settimane fa, anche se l'hip hop non è proprio tra i miei generi preferiti. Adesso proprio no, non credo che sia opportuno. Quando un artista diventa tanto popolare, sa che ogni cosa che dice e che fa viene amplificata, e la statura morale di Kanye West, o Ye, come lo vogliamo chiamare, non è all'altezza della sua arte. Nel giro di poche settimane, tra deliri d'onnipotenza e affermazioni shock, di gran lunga ha superato lo scalpore suscitato da una frase estrapolata da un discorso di John Lennon nel 1966, in cui concludeva che i Beatles erano ormai più famosi di Gesù. Ai tempi su di loro si erano abbattute critiche pesanti, quasi un anatema, avevano dovuto annullare il tour. Ma c'è una grande differenza. Lennon ha sempre difeso pace e speranza, non odio e violenza.
Personaggi, soi-disant, star della musica che si permettono cose che non dovrebbero fare e si attenessero a fare la musica, questo sarebbe un principio
questo
base
sarebbe la
fondamentale,
cosa giusta,
esatto. Quindi è tempo di introdurre, di salutare, di ringraziare l'ospite di questa prima ora, Günter Giovannoni, direttore della Fonoteca Nazionale Svizzera a Lugano dal marzo 2019. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito, sono molto contento di essere qua.
Allora, lo diciamo, il nostro ospite è arrivato senza sapere troppo perché, per come, e quindi è arrivato, cioè, si è messo a disposizione e quindi dopo parleremo anche di lei, del suo lavoro, della Fondoteca, ma anche del lavoro che ha fatto precedentemente. Adesso ne approfittiamo per chiederle una prima riflessione su queste due prime notizie, i pilastri della creazione e questo musicista che insomma è andato evidentemente oltre.
Beh, allora, la prima notizia mi piace moltissimo, anche perché da piccolo volevo fare l'astronomo e quindi c'è questa passione mia che coltivo da anni. L'immagine è straordinaria, è veramente bellissima, anche se paragonata a quella del telescopio Hubble che conoscevamo già prima, dei pilastri della creazione, si vede dei dettagli che finora erano sconosciuti e sicuramente questo sarà del materiale preziosissimo per gli scienziati che dovranno raccontarci come siamo nati. Ci sono, a quanto pare, leggevo delle stelle lì che sono giovanissime. Beh, sì, l'ordine di centinaia, esatto, di migliaia di anni, però comunque giovanissime. E quello sarà sicuramente un grande aiuto. Dal mio punto di vista rimane il fascino del mistero, dell'infinito, cioè non bisogna guardare questa immagine pur nella sua magnificenza, ma basta uscire di sera, di notte, e guardare il cielo e rimanere a bocca aperta. Io lo faccio ogni volta, quando ho la fortuna di trovarmi in un posto buio, oggi è sempre più difficile, però quando ho questa fortuna giro il naso all'insù e guardo e mi chiedo, noi siamo piccolissimi, siamo un granello di polvere all'interno dell'universo e mi chiedo l'umanità quanto si sia interrogata durante la sua storia su cosa significhi questo, cosa significhi vedere dei puntini nel cielo senza sapere cosa siano. Quindi questo fascino, questa bellezza, lasciarsi trasportare nello spazio e nel tempo anche, perché oggi lo sappiamo, le immagini che vediamo risalgono a migliaia di anni fa, quanto era distante, quanto sono distanti i pilastri, 6.500 anni luce. Ecco, allora torniamo indietro di qualche anno e quindi, cioè, questa è una cosa bellissima. L'umanità si è sempre interrogata su questi grandi misteri e oggi riusciamo a capirli un po' di più grazie anche a James Webb.
Ma il mistero, giustamente,
il mistero
fa ancora
rimane,
per fortuna, della nostra vita.
Mi viene in mente adesso che l'attualità poi ci porterà in teatro al processo a Galileo, prossimamente all'HAC, no? L'inventore del cannocchiale, e in fondo grazie a lui, anzi proprio grazie a lui, che oggi possiamo vedere i pilastri della creazione e quindi delle cose straordinarie.
Avversato inizialmente, non dimentichiamolo,
appunto,
perché uomo che ha ricevuto tante di quelle porte chiuse, sbattute in faccia.
E qui, appunto, sì, col processo lui deve abiurare quello che lui ha visto e quello che lui ha confermato, che il Sole appunto è al centro e la Terra ci gira attorno.
Una battuta sull'altra notizia, quella legata alle sue, diciamo, esagerazioni.
Come è stato detto prima, West è un grande musicista, ha segnato veramente la storia della musica e contribuendo, anche non è il mio genere, però bisogna onestamente dire che è stato bravissimo. Un giornalista, credo Liebling, nel 1960 disse la libertà di stampa è garantita solamente a coloro che possiedono un giornale. Quindi forse West vuole arrivare lì, per questo ha comprato o sta per comprare questo nuovo social, proprio per poter dire tutto quello che vuole. Sui contenuti c'è poco da aggiungere perché sono raccapriccianti dal mio punto di vista.
Giusto non parlarne, comunque, tirarlo fuori, o sarebbe meglio tacere su queste cose?
No, è giusto parlarne, no? Io sono fatto così, se c'è qualcosa che non va bisogna parlarne, tacere no. Non è la soluzione.
No, anzi, perché sembrerebbe che insomma tutto può passare, tutto è legittimato. No, noi siamo qua anche proprio garanti, la stampa è anche questo, essere garanti di quello che può essere detto, di quello che può essere stato verificato e di quello che invece proprio è spazzatura, e lo abbiamo sottolineato.
State ascoltando Rete 1, questa è La pulce nell'orecchio, Gunter Giovannoni è il nostro ospite e la canzone che sentiamo adesso è di Neffa.
Prima di andare via, spero che balli un po' con musica, ora il tuo corpo si muove. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza da noi. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi prima di andare via. Spero che resti un po' con me. Solo un momento, sai, ora che la notte corre. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza da noi. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Sai. Può essere l'ultima buona occasione per me, e sento che è possibile. Niente sostanze ora no. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Se tu resti qui con me, prima di andare via, se tu resti qui con me.
Neffa, ecco, siamo su Rete 1 con Günther Giovannoni, direttore della Fonoteca Nazionale Svizzera, che ha sede a Lugano. Prima era curatore al Museo delle Culture di Lugano, perché appunto ha studiato antropologia. Adesso però è il suo turno per una notizia che questa settimana l'ha colpito, che ci può riferire, che ci può riraccontare.
Beh, sì, più che una notizia è un'esperienza che ho vissuto, ne hanno parlato anche i giornali, quindi può essere una notizia ed è molto locale. Mercoledì, credo, forse mercoledì, sì, a mezzogiorno l'OSI, l'Orchestra della Svizzera Italiana, ho organizzato all'AC di Lugano un concerto, diciamo così, una rappresentazione pubblica proprio diversa. Si poteva poi mangiare, c'era una schiscetta che veniva consegnata a ogni partecipante, ed è stato un modo per avvicinare un pubblico un po' diverso forse, e soprattutto però in un modo diverso avvicinare un pubblico a un'orchestra che normalmente è vista come qualcosa di un po' lontano, un po' così da non toccare. Quando si entra a un concerto bisogna sempre stare in silenzio, zitti, ben vestiti, così, ed è giusto che che sia così, però questa è stata invece l'occasione per vivere un'esperienza completamente diversa. È stato veramente bello perché il maestro Pochner ha presentato la prima sinfonia di Shostakovich interrompendosi, quindi una cosa anche questa insolita, quindi ha attaccato il primo movimento e dopo poche battute si è fermato e il pubblico si guardava così incerto, cosa succede adesso, perché si ferma. Si è fermato proprio per spiegare, per cercare di avvicinare il pubblico ai motivi, alle ragioni di questa composizione. Ricordiamo che la prima sinfonia di Shostakovich è stata composta nel 25, quando Shostakovich aveva 18 anni, quindi in un periodo molto particolare, Shostakovich molto giovane, quindi era necessario raccontare i motivi e i perché. E il pubblico era molto contento. Alla fine di questa rappresentazione io ho percepito veramente una grande contentezza, un po' perché si è capito un po' di più cos'è il significato e i motivi di questa composizione, un po' perché sì, veramente abbiamo visto gli orchestrali, il direttore sotto un'altra prospettiva, quindi ci ha permesso di avere una vicinanza, un'intimità, ecco, diciamo così, sì, proprio un'intimità che altrimenti visitando o frequentando il LAC alla sera non si percepisce.
Ed è preziosissimo questo momento, giusto, di condivisione, perché a volte si dice alcune espressioni artistiche sono un po' elitarie. Io non l'ho mai creduto, perché proprio la curiosità è quella che sottende a tutto, e quindi bellissimo che ci sia una contestualizzazione da parte di quel direttore d'orchestra, no? Quell'immagine che si vede così lontana e distaccata, che invece scende, accompagna, ci prende per mano e ci dà una possibilità in più per cogliere qualcosa in più di quella musica.
Esatto, sì, è proprio sì. Il tasto è quello della curiosità, perché ognuno di noi è curioso, ognuno di noi poi ha il piacere di sentire la sinfonia per intero, senza interruzioni, nella massima calma e tranquillità, però ognuno di noi sarebbe curioso invece di partecipare anche alle prove, vedere come nasce, quali sono le difficoltà anche a livello musicale di esecuzione, perché anche lì ci sono state svelate dei segreti, diciamo così, che altrimenti non si percepiscono. Quindi veramente proprio ha dato sfogo alla nostra curiosità di capire, di vivere, di partecipare, e veramente è stata una bella esperienza che verrà ripetuta, credo, al 19 di aprile con un altro pranzo al LAC.
Invitata anche la Pulce, mi raccomando.
Invitata anche la Pulce, sicuramente.
Siamo un po' birichini, andiamo a disturbare l'orchestra.
All'orchestra della Svizzera Italiana, sì, ma io spero che ci saranno molte altre occasioni simili.
Bella. Maria Pia, un'altra notizia.
Sì, allora, la seconda notizia che ho scelto, beh, diciamo, molto meno artistica, scientifica, positiva di quella dei pilastri del cosmo, diciamo, è anche molto meno foriera di speranza per il genere umano. Anzi, diciamo, è la prova proprio della ferocia, della cattiveria dell'essere umano, che non finiamo mai, purtroppo, di scoprire. Siamo sulla frontiera tra Turchia e Grecia, una frontiera calda, molto calda da anni, perché tra i due paesi il passaggio di migranti in fuga tra atroci guerre è stato motivo di ricatti, di scommesse addirittura, quello che in sé è già drammatico. Quindi il dover fuggire da una guerra, cioè dalla morte, è diventato un mercato di bestiame. Non solo, lo sappiamo, tra Grecia e Turchia, anche tra Bosnia e Croazia, tra Bielorussia e Polonia, insomma la lista purtroppo è lunga. Sulla tela di fondo sempre la contesa UE, non UE. E a pagare sono persone che chiedono solo protezione, persone in fuga da una guerra che ormai, lo abbiamo capito tutti, non è una realtà piacevole da vivere. Bene, veniamo ai dettagli di questa notizia raccapricciante che davvero mi ha raggelato il sangue, come molte purtroppo ultimamente, che ci parlano di sprezzo totale per la vita. 93 persone, esseri umani, individui, nostri simili, profughi siriani, afghani lasciati nudi, feriti, affamati, sul confine, sul greto del fiume Evros, che segna proprio il passaggio geografico e politico appunto tra l'Europa e la Turchia, tra la Turchia e la Grecia. Immagini raccapriccianti di questi uomini, alcune donne, alcuni bambini obbligati a passare nudi, privati degli ultimi stracci che erano rimasti loro addosso. E allora io dico, ma perché questa ferocia che purtroppo ci ricorda i campi di concentramento? E va detto, perché tanta cattiveria contro chi ha la sola colpa di aver chiesto aiuto, di tentare di chiedere aiuto, di chiedere asilo, una mano insomma per non morire? Perché umiliare persone che già sono arrivate stremate a quel confine, che alle spalle hanno il sangue dei loro familiari uccisi in Siria o in Afghanistan? Perché? Mi rimane proprio questa domanda aperta. Mi potrei fermare qua, ma vorrei dare qualche dettaglio in più, perché il caso è l'ultimo di una lunga serie, quindi va raccontato. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati si è detta angosciata per queste immagini, questi esseri umani nudi che si stringono tra loro impauriti. Il caso è enorme, ha detto l'UNHCR, e rivela una situazione vecchia come l'emigrazione, quella di migranti che non si sa quale guzzino abbiano trovato sulla loro strada, o forse finiti vittime della diatriba tra Grecia e Turchia sul controllo delle frontiere. Atene accusa Ankara per il comportamento inumano. Secondo una prima indagine della polizia greca e dei funzionari di Frontex, i migranti avrebbero raccontato di essere stati costretti a spogliarsi prima di salire sull'ultimo mezzo che li avrebbe portati alla frontiera. Per la Turchia invece si tratta di fake news. Sarebbero stati i greci a spogliare i migranti, confiscandogli tutto ed inscenando poi un rinvio violento degli stessi. La Turchia accusa regolarmente la Grecia di respingere violentemente i migranti. La Grecia accusa la Turchia, che ospita il maggior numero di rifugiati al mondo, la accusa di spingere avanti i migranti per fare pressione sull'UE. Insomma, la politica migratoria UE ormai, lo possiamo dire, è allo stallo, ed è ormai prassi che sia allo stallo. Ci sono stati altri problemi da risolvere, ma questo non giustifica. Ma io dico che almeno l'UNHCR possa intervenire, anche se ormai personalmente ho un po' perso le speranze, perché con le parole non si vive. Ma poi, se diamo un occhio alle cifre, temo che lo stallo sulla politica migratoria rimarrà, perché, come ha scritto anche il collega Migotto sul Corriere del Ticino qualche giorno fa, stiamo proprio attraversando uno dei peggiori momenti per la quanto riguarda il rispetto del diritto d'asilo, anzi diciamo che ormai è stato quasi stracciato. E allora un invito, please, come ha detto Matteo De Bellis in un'intervista, anche lui, Matteo De Bellis di Amnesty International, che la solidarietà per gli ucraini sia riservata a tutti i profughi del mondo.
Toccante, un grande desiderio per tutti, appunto, forse ci aiuta almeno a riflettere un attimo su questo una canzone che si intitola proprio così, I Wish, Stevie Wonder.
pulce nell'orecchio, è tempo della quarta notizia scelta.
È dura sceglierne solo quattro per appunto riassumere una settimana, però io lo faccio così adesso. A Madrid, al Museo Thyssen, Maya, Venere ed Eva espongono la loro mastectomia per rendere normale il cancro al seno, e anche Adamo ha la cicatrice sul petto. Ottobre è infatti il mese della prevenzione. Abbiamo sentito in altre trasmissioni che ogni anno in Svizzera circa 5.350 donne e 50 uomini lo contraggono, e penso subito che l'arte può essere d'aiuto per chi affronta il percorso della malattia. Delle figure iconiche come loro, in cui i seni rimossi sono presentati non come un'assenza, ma come una nuova presenza, possono essere un modello per accettare il nuovo corpo. E mi pare sia una sensibilità originale e toccante per parlare di questo argomento. Poi leggo che la curatrice spiega: con questo progetto il museo cercherà di cambiare la nostra percezione dei processi legati alla malattia, con il potenziale che le arti hanno per aiutare nel trattamento. La mostra del Museo Thyssen sarà aperta ancora pochi giorni, fino al 26 ottobre, e comprende 3 rappresentazioni a grandezza naturale trasformate digitalmente. E sono queste: La Maya Desnuda di Goya, molto famosa quest'opera. Lei ha il suo sguardo sicuro, privo di pudore, sfrontato, diretto verso chi osserva. È distesa, con le mani incrociate dietro la nuca, nulla da nascondere, tantomeno la sua mastectomia. E altrettanto bella nella sua figura mastodontica rimane la Venere di Rubens, con Cupido che le regge lo specchio. E poi c'è un dipinto del 1531 di Baldung Grien, allievo di Dürer, con Adamo ed Eva entrambi senza un seno. Insomma, queste figure mi hanno colpito perché mostrano con fierezza le loro mastectomie. E sarebbe bello che fosse così per tutte le donne.
L'arte che supporta lo shock di una malattia, quindi l'arte è ricorrente in questa ora. Günter Giovannoni, ricordiamolo, direttore della Fonoteca, etnografo, antropologo, una sua riflessione su queste due ultime notizie della redazione della Pulce, quindi migrazioni con estrema violenza e dall'altro invece la bellezza, questa volontà di sostenere, di supportare le persone che hanno una malattia raffigurata attraverso un qualcosa che può dare sollievo.
Sì, due immagini, due notizie, entrambi di grande sofferenza. La prima è terribile, questa sarà un'immagine che diventerà simbolo sicuramente di una grande tragedia, che è quello della migrazione e di queste povere persone che si trovano derubate dall'ultimo straccio. Chi parte probabilmente deve abbandonare tutto, i suoi cari, anche a volte i suoi beni, però magari si porta una fotografia, si porta un ricordo nel portafogli, si porta qualcosa. E qui veramente sono stati derubati anche di quest'ultimo ricordo. Ed è simbolicamente una cosa straziante, veramente brutta, sulla pelle dei più deboli, degli ultimi. Quindi è veramente una notizia triste. Io mi auguro che si arrivi presto a trovare delle soluzioni, ma lo so che questa è un'utopia, però dobbiamo, è giusto parlarne, è giusto discuterne, e spero che ci sia qualcuno che si dia la pena di fare tutti gli sforzi possibili per evitare che queste cose risuccedano in futuro. L'altra notizia è anche una notizia con un côté tragico, però con un aspetto più positivo: l'arte che aiuta. L'arte ha sempre aiutato a parlare di cose che in altri modi è difficile dire. E penso anche all'arte primitiva, tra virgolette, all'arte dei popoli semplici, penso, non so, alla Nuova Guinea, dove l'arte aiutava a descrivere dei fenomeni che non erano conosciuti, allora non erano ancora razionalmente compresi, come il fulmine, come queste cose, i terremoti. Quindi l'arte aiutava. E adesso il museo Thyssen ha trovato questa bella iniziativa per tematizzare un problema che è molto, molto diffuso. E l'arte in questo modo sì, è uno strumento straordinario che permette di parlare di temi anche delicati, molto brutti.
Günter Giovannoni, che è nostro ospite questa mattina, è stato curatore al Museo delle Culture, quindi si è occupato di arte, anche di altre culture, come etnologo, perché questo è stato il suo percorso di studio, adesso direttore della Fonoteca Nazionale. Ma a monte, passiamo un po' a lei adesso, lasciamo da parte l'attualità. Quali sono state le necessità, le voglie che l'hanno portata a studiare etnologia, visto che voleva fare
l'astronomo?
L'astronomo ero piccolo, molto piccolo, ma la curiosità mi contraddistingue sin da piccolo proprio, quindi volere vedere oltre l'astronomia e vedere oltre la nostra atmosfera, forse vedere oltre il nostro giardino, l'etnologia anche, quindi oggi rimane per me così affascinante pensare che in questo momento in qualche angolo del mondo qualcuno sta vivendo una situazione che è completamente diversa da quella che stiamo vivendo noi, sia per clima, sia per alimenti, sia per quotidianità, sia per parentele, sia per rapporti interpersonali. È proprio questo fascino, no? Si diceva prima che la Terra è un puntino all'interno microscopico all'interno dell'universo, però la Terra ha una diversità straordinaria che è una grande ricchezza. E quindi ecco, io sono sempre stato affascinato da questa diversità e il mio desiderio era cercare un po' di comprenderla, anche se è una cosa anche questa abbastanza utopica, però di cercare, sì, di avvicinarmi, di viaggiare anche, questo è uno dei miei passatempi preferiti, se si può definire così, però andare in giro, vedere, conoscere, scoprire.
Un bagaglio preziosissimo, appunto, anche per capire meglio la vita che facciamo e quello che ci accade attorno. A proposito di curiosità, lei è appunto alla testa della Fonoteca Svizzera, che ricordiamo ha sede a Lugano. Di diversità, insomma, anche all'interno della Fonoteca ce n'è tanta, tanti sono stati i cambiamenti in questo momento per la Fonoteca. La sfida principale qual è?
Allora, adesso abbiamo una grande sfida, che è quella di un trasferimento. Questa è anche una notizia, non è dell'ultima settimana, però è un po' più... ci riguarda un po', esatto. Il municipio di Lugano ha presentato questo progetto di acquisto della sede della RSI a Besso. La RSI, lo sappiamo tutti, si trasferirà a Comano, prima o poi. E il progetto è che la città di Lugano compri la sede di Besso e la metta a disposizione per 99 anni del Conservatorio della Svizzera Italiana, della Fonoteca e poi ad altri attori del mondo musicale. Manca una decisione molto importante, che è quella del Consiglio Comunale, che verrà presa, io mi auguro, nei prossimi mesi. Se tutto dovesse andar bene, si creerà una città della musica a Besso, che è una cosa straordinaria. Io sono molto, molto motivato e non vedo l'ora di cominciare. Devo tirare un po' il freno perché ancora non c'è l'ufficialità, giustamente il Consiglio Comunale deve decidere. Però questo, diciamo, è una sfida molto, molto importante e che mi, sì, veramente mi occupa, ma in maniera positiva, nel lavoro quotidiano. È un obiettivo ancora abbastanza lontano, però veramente molto stimolante, e saremo tutti vicini, perché la RSI manterrà sicuramente un piede nella città della musica. È importante che lo sia, che sia presente il conservatorio, poi ci sarà l'orchestra della Svizzera Italiana, i barocchistici, ci saranno molti altri, e io mi auguro che sia veramente un posto accogliente dove la gente possa venire a trovarci e vivere anche così un momento di svago, ma profondo anche di svago culturale, così,
con tanta ricchezza,
con un contenuto, con tanta ricchezza.
È bella la città della musica come immagine, perché già in realtà oggi è abbastanza così, perché comunque il conservatorio e la fonoteca non sono a molti metri di distanza dalla sede della radio di Via Canevascini, però così ci si concentra. A me piace questa cosa qui, che forse noi che lavoriamo lì sembra normale, ma avete presente quanti musicisti si incontrano per la strada lungo la cavi a Besso le strade adiacenti, quante persone con uno strumento sulle spalle o sotto braccio che portano uno strumento, perché proprio lì gira tutta la musica, no? E Günther Giovannoni suona?
Figlio d'arte, insomma.
Mi piacerebbe. Ho sempre suonato, diciamo così. Dire che suono è, sarebbe esagerato.
E qui ritroviamo in questo progetto, visto che al nostro ospite piacciono appunto le culture altre, ha studiato etnografia, antropologia. Ricordiamo appunto, Elena, che oltre ad avere l'opportunità in questa zona di Besso di incontrare tutte queste persone che vibrano proprio al senso della musica attraverso i loro strumenti, sono tutte persone che arrivano da posti diversi, da paesi diversi, che portano, alimentano culture diverse in uno spazio così ristretto, vero?
È vero, sì. E qua sta a noi poi approfittarne oppure chiuderci su noi stessi. Questo ognuno poi la vive come crede, come preferisce, ed è giusto che sia così. Io invito tutti a essere aperti e curiosi, perché la curiosità è un tema che oggi ho ripetuto più volte, però secondo me è un modo per arricchirsi, per crescere. Però sì, l'opportunità c'è non solo a Besso, c'è ovunque, in tutto il Ticino, in tutta la Svizzera.
La Fonoteca Nazionale conserva tutto ciò che di audio è stato prodotto nel paese dai tempi in cui si possono conservare le registrazioni. La RSI conserva praticamente tutte le produzioni commerciali che sono state pubblicate nel corso della storia dell'uscita discografica. Adesso noi abbiamo un archivio enorme, mi sta molto a cuore sapere che fine faranno quei dischi.
I vostri?
Sì, perché andranno insieme ai vostri.
Allora, ne stiamo parlando, diciamo così. La mia priorità come direttore della Fonoteca Nazionale Svizzera è di occuparmi della salvaguardia del patrimonio sonoro.
E elvetico generale.
Elvetico,
cioè,
esatto.
Di produzione,
sì,
elvetica.
Esatto, che abbia una relazione con la Svizzera, quindi... la definizione non è proprio molto rigida, quindi sì, anche tutto il materiale analogico. Oggi si parla molto di digitale, digitalizzazione, e quindi si va verso quella direzione, ma l'analogico è sicuramente importante. Ci sono delle discussioni in corso e sono ottimista che anche qua troveremo delle soluzioni per proprio salvaguardare questo tesoro che è proprietà di tutti noi. Quindi sì, faremo tutto il possibile.
Grazie. Con la volontà appunto di condividerlo. Quindi questa città della musica sarà anche l'occasione proprio per aprire, non che non sia stato
certamente
fatto fino adesso, ma ancora di più. Quindi un invito a tutti a prepararsi a questa grande scoperta, a questo grande scambio. Günther Giovannoni, grazie per averci seguito con grande flessibilità in questa prima ora fatta di notizie nostre e sue.
Concludiamo con una canzone di un artista svizzero, uno che ci ha dato molte soddisfazioni negli ultimi anni, andando anche all'Eurovision Contest, Marius Baer. Grazie Günther Giovannoni.
Grazie a voi.
Memories to keep me warm, and I'm still chasing colors. Reminds me of my brothers, all those days I follow the voices in my heart, and I sing boom ba da ba boom boom ba da boom ba da ba boom 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 ba da ba boom boom. The voices in my heart, boom ba da ba boom boom. My dreams, they didn't behave. Now I'm reaching for my good old mates. That's why I'm chasing colors. They remind me of my brothers. And all those days I follow the voices in my heart. And they say, boom, ba-da-ba-boom, boom, ba-da-boom, ba-da.
they were nasty lovers. They took my drives, they sold my pride, they left me all behind, and that's why I'm chasing colors. Reminds me of my brothers, and all those days I follow the voices in my heart, and I sing. My roots keep pulling me home, it's a voice I never known. The trust trip.